Bene, è partito? Sì. Buonasera, benvenuti a questa seduta di consiglio comunale. Subito la parola al segretario comunale per l'appello.
Buonasera. Pietro Valente.
Presente.
Mauro Vicentin in video.
Sì.
Silvano Pilosio.
Presente.
Massimo Pischiutta.
Presente.
Daniela Cominotto.
Presente.
Lucio Moss.
Presente.
Dimitri Quaglia.
Presente.
Luca Violino.
Presente.
Laura Battigelli. Video. Antonio Pischiutta.
Assente
al momento. Beatrice Tempini.
Assente.
Alessandra Buttazzoni. Fabio Spitaleri. Claudio Chiapolino. Carlo Toppazzini. Video.
Sì.
Nino Di Luc. Massimiliano Verdini. Due assenti.
Sì. Allora nominiamo scrutatori Violino, Buttazzoni e Di Luc. Abbiamo due della opposizione. Allora, comunicazione del sindaco. Prima di tutto inizierei con un minuto di silenzio. È recentemente scomparso il già capo di Stato, Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ci sono stati funerali di Stato, ovviamente, il lutto nazionale. Quindi noi che siamo un Consiglio Comunale che è stato convocato nell'imminenza dell'evento, è giusto che rendiamo omaggio a nome della nostra città, al Capo di Stato. Grazie. Tra le comunicazioni, la prima è che sabato, come sapete, ricorrerà il trentennale del gemellaggio con Millstat, la giornata che è stata scelta tra la comunità di San Nieri e quella di Millstat per la nostra visita nella città gemellata austriaca. Ovviamente ricambieremo con l'ospitalità nel 2024, quando scadranno per noi 30 anni dalla firma dell'atto di amicizia. Molti di voi parteciperanno, non tutti, sarà sicuramente una bella giornata, sarà una giornata di nuovo all'insegna dell'amicizia tra due città. Firmeremo un atto che è un atto di rinnovo dell'amicizia, per dire che siamo arrivati a 30 anni di questo sodalizio e di questi rapporti e che ci impegniamo per almeno altrettanto, insomma, per mantenere i rapporti vivi tra le nostre comunità sotto l'aspetto sociale, economico, istituzionale e soprattutto di interscambio per i nostri giovani. Altra cosa, ieri abbiamo ottenuto in quest'aula la presentazione di un progetto importante organizzato e realizzato da Scrittorium Friuliense, ovviamente col patrocinio del Comune di San Daniele, ma col patrocinio anche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Cultura, dell'Ambasciata del Paraguay presso la Santa Sede, del Museo della Bibbia di Washington e dell'Aeronautica Militare. Un progetto importante che porta il nome di San Daniele una volta ancora in giro per il mondo, sotto il cappello della cultura e dell'inclusione sociale. Ieri in questa stanza, in questa sala consiliare, avevamo le massime rappresentanze delle istituzioni, dal vicepresidente della regione al prefetto, che ho salutato anche a nome di tutti voi, visto che passerà nuovo incarico in quel di Ferrara fra veramente pochi giorni, fra due giorni. C'erano le rappresentanze civili e militari, carabinieri, guardia di finanza, aeronautica militare. Questo progetto è un progetto importante che è l'ennesimo progetto che viene legato a San Daniele e porta San Daniele in giro per il mondo. Dopo due progetti che sono già stati realizzati, quello a Toronto relativo al Dante Guarneriano e all'operina di Ludovico il Vicentino. In questo frangente abbiamo avuto la possibilità di conoscere dei corregionali durante questi viaggi all'estero, uno di questi, Dino Chiesa, al quale la città, la giunta comunale, ha assegnato il riconoscimento della cittadinanza onoraria. Poi parleremo di questo più approfonditamente, visto che c'è un'interrogazione a riguardo. Però Dino Chiesa, mi tengo a dirlo in questa sede, che è quella del Consiglio, è stato riconosciuto questo onore in segno di amicizia, in segno di riconoscimento per quello che lui ha fatto da friulano in giro per il mondo, in particolare nel Nord America e in Canada, e mantenendo sempre un legame con la sua terra, anche se San Daniele non è la sua città natale perché è nato a Sedigliano. A San Daniele ha avuto molti amici, molti, anche dei parenti, è una città alla quale è stato molto legato, è una città che, quando me ne sono accorto girando un po' all'estero, quando si parla di Friuli, nei nostri corregionali, anche se non sono nati a San Daniele, è una città alla quale tutti guardano con un buon ricordo, con un buon pensiero, e diciamo la usano anche come esempio di bel territorio e buon territorio della propria terra. E altre comunicazioni da parte del sindaco non ci sono, lascerei la parola all'assessore Pilosio.
Del gemellaggio con Mistat, oltre chiaramente siamo invitati noi questa volta, oltre al cesto che porteremo ci sarà un'opera fatta da un nostro artista di San Daniele, che è Ferdinando Astoldi, e diciamo che questa opera è offerta proprio da lui volutamente, per cui lo ringrazio a nome di tutti e di tutto il Consiglio. Inoltre volevo dire che la festa dello sport nelle scuole è stata rinviata la settimana scorsa, ma partirà comunque domani e venerdì, perché avevamo deciso di spostarla questa settimana per via del tempo, che non era secondo loro idoneo affrontare questo tipo di evento. E per quanto riguarda invece la festa in piazza, hanno pensato di farla, adesso non so quando, perché è da decidere la data, ma vorrebbero ancora farla. Doveva essere fatta sabato scorso, purtroppo non se la sentivano tutti gli organizzatori di portare sulle attrezzature, guardando il meteo, dopo non ha piovuto, ma quando hanno visto che c'era il sole era un po' troppo tardi per organizzarsi, hanno deciso di rinviarla, e comunque siamo riusciti almeno a fare i riconoscimenti alle associazioni. Grazie Sindaco.
Grazie Pilosio. Ancora una cosa, dimenticavo, anzi due cose. Una legata alla presentazione di ieri sera: oggi sulla prima pagina del Messaggero Veneto c'era proprio sulla prima pagina la direttrice della Biblioteca Guarneliana, che ha presentato la serata di ieri sera in fotografie, quindi con un bel titolo che riguardava San Daniele. Quindi ci siamo distinti anche in questo. E poi nelle due pagine intere della parte culturale che parlavano di questo progetto. L'altra cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che lunedì questo, partirò domenica sera, tornerò lunedì sera, sarò assieme a Scriptorium e ad altre istituzioni, l'Aeronautica Militare, il comandante del 32esimo storno, colonnello Paolo Rubino, qui di rivolto, presso il Palazzo dell'Aeronautica Militare a Roma, per consegnare nelle mani del Capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Luca Goretti una copia della Bibbia di Gutenberg e per rinsaldare proprio questo legame che abbiamo con l'Aeronautica Militare. Una pagina, come avete letto, verrà consegnata all'astronauta che con la missione spaziale AX-3, il 10 di gennaio parteciperà alla missione spaziale, e questa pagina della Bibbia di Gutenberg verrà rilasciata nello spazio. Quindi porterà il nome di San Daniele, ovviamente dello scrittorio, della regione Friuli Venezia Giulia e dell'Italia. Bene, se ci sono altri interventi, Spitaleri, prego.
Grazie Sindaco, volevo intervenire su due punti. Volevo anzitutto sottolineare che l'evento di premiazione con le associazioni sportive è stato un bel momento, un momento che ha evidenziato la ricchezza della nostra città anche sotto questo aspetto delle tante realtà sportive che abbiamo. Ringrazio anche il consigliere delegato Quaglia per aver portato i saluti da parte dell'intero Consiglio Comunale in occasione di questo evento, eravamo in molti i consiglieri comunali presenti. Il secondo punto su cui vorrei intervenire è comunicare che a nostro avviso è avvenuto un atto molto grave. Credo che per la prima volta un atto così importante come il conferimento della cittadinanza a una personalità è avvenuta non solo senza il coinvolgimento, ma tenendo del tutto all'oscuro il Consiglio Comunale. I consiglieri comunali sono stati informati dell'attribuzione della cittadinanza con una mail da parte della segreteria del comune, neanche da parte del sindaco, da parte della segreteria del comune che comunicava la realizzazione dell'evento. E dico che questa cosa è grave, non solo e non tanto per questioni di tipo legale o amministrativo, ma proprio per questioni di tipo sostanziale. L'onorificenza è un atto di espressione della riconoscenza e dell'onore di un'intera comunità a una persona. Il Consiglio Comunale, che è la sede che rappresenta l'intera comunità, è rimasto completamente all'oscuro questa iniziativa. E questo è l'ennesimo atto di arroganza da parte di un sindaco che ha questa considerazione evidentemente del Consiglio Comunale. Peraltro è anche un modo di procedere che a nostro avviso non ha adeguatamente onorato la persona coinvolta. E aggiungo di più, questa cosa e intervengo anche perché è giusto esplicitare le scelte che abbiamo fatto di concerto con la capogruppo, ci siamo trovati in profonda difficoltà, perché comunque l'ospite meritava il rispetto istituzionale. Proprio per questo abbiamo voluto comunque partecipare all'iniziativa, però, e resterà agli atti, anzi ne manderò una copia anche alla dottoressa Santoro perché resti agli atti di questo Consiglio Comunale. Abbiamo scritto a tutti voi consiglieri, abbiamo scritto alla persona onorata e abbiamo scritto anche all'assessore regionale Barbara Zilli per far presente proprio questa situazione senza precedenti, caro sindaco. L'ennesimo atto di arroganza profonda e di mancanza di rispetto nei confronti di questo Consiglio Comunale. E lo ripeto, potremmo a lungo discutere delle questioni legali, ma non voglio discutere di questioni legali, voglio discutere di questioni sostanziali, perché non c'è ragione di questa condotta. In passato abbiamo fatto attribuzioni di cittadinanza di altissimo rilievo, come la cittadinanza onoraria a Arianna Zoreni, come la cittadinanza onoraria ha fatto lo scorso mandato al Milite Ignoto, e l'abbiamo fatto su proposta degli alpini tutti insieme nell'ambito di un'importante seduta davanti ai cittadini. Abbiamo onorato i sindaci dei paesi gemellati e lo si faceva con senso delle istituzioni che a lei manca. Chiudo, abbiamo avuto occasione sia io che la capogruppo di confrontarci con diverse persone che hanno ruolo negli enti locali e tutti sono esterrefatti, perché non c'è un esponente di enti locali o di varie realtà che ci sono vicino, più o meno vicino, che abbiano potuto immaginare che l'attribuzione della cittadinanza onoraria si faccia senza consultare il Consiglio Comunale. E veramente chiudo, tantissimi cittadini ci hanno scritto e credo anche l'abbiano fatto a voi per sapere di cosa si trattava, perché poi questo passaggio sostanziale ha fatto sì che anche i cittadini non sapessero di cosa si trattava, che è un'ennesima azione di arroganza e di poco rispetto non solo nei confronti dei consiglieri comunali ma anche nei confronti dei cittadini.
Bene, stante il suo intervento debbo giocoforza intervenire anch'io adesso, poi chiaramente rimarrà la risposta all'interrogazione che procederà per i suoi canoni. Dicendovi questo, che nel momento in cui ho saputo che sarebbe arrivato, che Dino Chiesa aveva previsto il suo viaggio qui in San Daniele, i primi giorni di settembre, mi trovavo a Fagagna con un altro italo-canadese, Donald Ziraldo, che è l'altro friulano che ha omaggiato San Daniele, il Friuli e l'Italia con quel tricolore proiettato sulle cascate del Niagara durante la visita della delegazione di San Daniele lo scorso ottobre in Toronto e poi in Niagara. Quando sono stato informato che sarebbe arrivato la settimana del 15 di settembre, erano i primi giorni di settembre, ho subito telefonato al segretario comunale per chiedere qual era la procedura più rapida per poter conferire la cittadinanza onoraria a Dino Chiesa, che sarebbe rimasto qui solo pochi giorni e che forse tornerà a maggio prossimo, ma forse perché è una persona che ha una certa età con le sue necessità anche familiari. La risposta è stata, nel giro di diciamo mezz'ora, un'ora, insomma, la dottoressa Santoro ha approfondito la faccenda. Mi è stato comunicato che la cittadinanza onoraria è un atto di competenza della Giunta o comunque non di competenza del Consiglio Comunale. Quindi, stante l'urgenza di conferire, dopo vi dirà il segretario la sua, stante l'urgenza di conferire, la volontà di conferire a Dino Chiesa durante la sua breve permanenza qui in questi giorni, perché è già tornato in Canada, a San Daniele, abbiamo deciso di proporre alla Giunta Comunale il conferimento di questa cittadinanza onoraria e di poter organizzare come lui desiderava e come gli amici che lo hanno accolto e che hanno partecipato alla serata desideravano, di poter organizzare una bella serata di onore nei suoi confronti. Una serata che oggi, visto che quella serata è passata, posso dire che non poteva essere migliore nella location più giusta, con una partecipazione ampia anche dei consigli di minoranza, che sono stati informati subito dopo la delibera di giunta, perché il giorno dopo la delibera di giunta, come tutte le delibere di giunta, è arrivata comunicazione ai capigruppo del conferimento della cittadinanza onoraria assieme alle altre delibere di giunta. Credo che la città di San Daniele abbia fatto un'ottima figura, e anche la regione e anche il nostro territorio, nei confronti di Dino Chiesa, e le abbia tributato il giusto merito. Fatta in quest'aula poteva essere più solenne dal punto di vista forse dell'aula e forse di un momento di consiglio comunale, ma non avrebbe avuto lo stesso effetto di affetto, di carico emotivo anche del momento, anche perché questa cittadinanza si è legata in maniera particolare ad un atto di liberalità che il mister Dino Chiesa ha voluto fare alla città di San Daniele, pubblicando quel piccolo libricino che anche lì è stato realizzato, il testo era pronto, ma è stato fisicamente realizzato in pochi giorni, proprio per essere pronto per questo evento, che doveva rendere omaggio a lui, al Friuli, a San Daniele, e doveva consentire anche di fare in modo che lui potesse esprimere quel sentimento che prova nei confronti della nostra San Daniele. Quando è stato qui a febbraio scorso, l'ho detto durante quella serata, l'ho portato a visitare la Guarneriana e l'ho portato a visitare la chiesa di Sant'Antonio, e subito a lui spontaneamente mi ha chiesto: ma non c'è un qualche cosa che possiamo fare per valorizzare questa bella chiesa, per raccontarla? E ha avuto un amico che era con lui l'idea di pubblicare un libro, e così è stata la sua volontà di fare tutto questo. Non mi sarei aspettato che tutto questo succedesse in settembre, e soprattutto non mi sarei aspettato di saperlo veramente nell'immediatezza, nel giro di una decina di giorni. Però ringrazio, l'ho fatto anche durante quella serata, la Giunta Comunale, che ha sostenuto la mia proposta e veramente ha fatto fare una bella figura, e credo abbia dato il giusto riconoscimento a Dino Chiesa. Questo è a tutto tondo quello che volevo dire sulla vicenda. Sulla parte quindi su questo ci siamo consultati. Sulla parte tecnica lascio la parola un attimo al segretario comunale, che può spiegarvi la parte tecnico-burocratica della vicenda, che è la meno emotiva, la meno passionale e la meno emozionante della vicenda. Quindi anche l'appunto sotto questo aspetto, capisco che voi avete scritto quella mail prima di quell'evento, giorni dopo aver ricevuto comunque la comunicazione della cittadinanza onoraria ufficialmente tramite la delibera di giunta, ma credo che oggi, proprio posteriori, si possa ancora di più dire che è stata una serata fantastica, e che se la città di San Daniele voleva dare delle emozioni come giusto tributo assieme alla onorificenza che ha dato Dino Chiesa, ha saputo dargliele proprio con quella serata presso la chiesa di Sant'Antonio. Prego, dottoressa.
No, ricordo soltanto che il segretario, come ogni tecnico, interviene nell'operato dell'amministrazione o collabora con l'operato dell'amministrazione non in base a ragioni di opportunità, ma in base alla stretta legalità. Quindi se l'amministrazione, un esponente dell'amministrazione mi chiede di raggiungere un determinato risultato, io posso ostacolare soltanto nel caso in cui ritenga che qualcosa sia illegittimo, quindi non inopportuno, perché non sono valutazioni che mi competono. Detto questo, se mi si chiede l'attribuzione della cittadinanza o il conferimento della cittadinanza onoraria è un atto di competenza del Consiglio, devo attenermi alla norma, cioè l'articolo 42 elenca espressamente gli atti che sono di competenza del Consiglio Comunale, e la giurisprudenza stabilisce che sono norme di stretta interpretazione. Tutto il resto rientra nella competenza residuale della Giunta Comunale. Quindi in base a come si opera, cioè anche in base al principio del risultato, mi si chiede qual è la strada più, diciamo, è possibile farlo in giunta per ragioni temporali, cioè ragioni di tempo, non posso dire che ci sono illegittimità in questo senso. Per quanto riguarda invece lo sguardo, diciamo, a realtà diverse, io tendo, diciamo, a non, cioè, posso per confrontarmi lo faccio, capisco la posizione dei consiglieri, ma io non amo guardare quello che fanno gli altri, nel senso che ognuno ha una testa, e se però devo intervenire anche su questo, da questo punto di vista, dico che vi sono tante delibere di attribuzione della cittadinanza onoraria al milite ignoto che sono state fatte in giunta, quelle più recenti, diciamo, perché insomma questo è l'evento più recente.
Ecco, aggiungo solo, proprio per significare la velocità, l'avevo ribadito anche durante quella serata di presentazione alla chiesa di Sant'Antonio, e l'ha sottolineato anche l'assessore Barbara Zilli nel suo intervento, che giustamente, come dice il segretario, abbiamo cercato di centrare un obiettivo. L'alternativa sarebbe stata quella di presentare un libro senza parlare di cittadinanza onoraria e in quel momento dire che avremmo proposto in un secondo momento la cittadinanza onoraria. Quindi mentre il signor Dino Chiesa sarebbe tornato in Canada, noi avremmo come Consiglio Comunale conferito questa cittadinanza onoraria. Mi sembra, guardando all'opportunità, un'alternativa, mi sembrava, e sono convinto che sarebbe stata un'alternativa svilente di questo gesto che la città di San Daniele voleva fare nei confronti di Dino Chiesa. E ricordo e risottolineo che quando l'amministrazione, la rappresentanza della delegazione di San Daniele è giunta a Niagara Falls, il gesto di questi due friulani di proiettare sulle cascate del Niagara il tricolore, che è una sulle due cascate, sia quella americana che quella canadese, il tricolore, quindi due bellissimi e giganteschi tricolori, è stato un omaggio che ha emozionato moltissimo noi, ma che poi ha emozionato tutti i friulani che qualche giorno dopo, un giorno, due giorni dopo, tre giorni dopo, adesso non ricordo, hanno visto quella fotografia di quell'omaggio fatto da due corregionali, uno nato qui e l'altro invece nato direttamente in Canada, ma che si sentono fortemente friulani legati alla loro terra, anche collinare, nei confronti di tutti i friulani e di tutti quelli che ancora sono qui nella patria friulana. Quindi questo è quello che volevo dire sul tema. Di Luca?
Dico una cosa semplice, no? Non è tanto le cose per saperle, ma con i mezzi di oggi, in un secondo uno dice voglio fare questa cosa, una scritta anche sul gruppo WhatsApp dei consiglieri, la stessa sera che sono a Sagra dico, cosa dite, facciamo sta cosa? Non è che noi siamo contro nessuno, no? Bastava scriverlo. Io propongo anche di fare la giornata onoraria a Roberto Tirelli e a Diego, la cittadinanza onoraria a Roberto Tirelli. Secondo me è arrivata l'email, però la stessa sera che io penso c'è un gruppo WhatsApp, forse una cosa infantile di ragazzi di asilo, però uno scrive, cosa dite? Stasera ho trovato sta cosa, cosa dite? Facciamo sta cosa? No, non è che siamo contro, però sarà più gestita con tanta gente, anche noi potevamo raccontare a quelli di San Daniele chi era sto Chiesa, cosa ha fatto, perché dopo viene fuori che il comune è da una parte e i cittadini sono dall'altra. Cioè siamo staccati, no?
Sì, poi Verdini, sul punto dico solo che poteva essere anche una questione di informare via WhatsApp, ma torno a dire, la mattina dopo, noi abbiamo fatto giunta la sera tardi, la mattina dopo è arrivata la delibera con tutte le motivazioni, quindi sia con la motivazione nostra che con il curriculum del signor Dino Chiesa. Però vi dico anche questo, che io sono una persona molto pratica e che guarda molto al risultato finale, assieme alla mia giunta. Abbiamo, credo, dimostrato in questi 6 anni di amministrazione e in questo anno di nuova, o se pochi mesi di nuova amministrazione, che noi guardiamo molto al risultato finale, quindi al centrare l'obiettivo. E chiaramente dentro la legalità, perché giustamente non ci fanno cose che non sono legali, dentro le regole. E credo che anche questa volta l'obiettivo sia stato centrato. E poi aggiungo una cosa, che è vero che ci sono tante sedute dove si discute e si parla in maniera molto tranquilla, come in questi primi minuti di questo Consiglio Comunale. È anche vero che ci sono tante sedute dove c'è una forte contrapposizione. E quindi, guardando sempre al risultato finale, credo che sia giusto, e anche mio dovere, e dovere dell'organo di governo che è la Giunta Comunale, di procedere con celerità nell'ambito di quello che è il suo mandato. E quindi, se la competenza non è del Consiglio Comunale, come abbiamo detto, è della Giunta, non vedo perché si debba passare attraverso il Consiglio Comunale per le cose che non riguardano il Consiglio Comunale. È un mio modo, sarà giusto o sbagliato, quindi non può dire fa bene, fa male, ma è un mio modo di fare le cose. Perché dietro al semplice applicazione delle regole così come sono semplicemente scritte, abbiamo visto che abbiamo fatto consigli comunali che sono andati fino alle 3 di mattina, alle 4 di mattina, ma senza che questo aiutasse a centrare l'obiettivo, anzi ci ha allontanato dagli obiettivi, e io su questo non credo di poter concordare. Verdini ha chiesto la parola, prego. Allora, Di Luca.
Allora, mi hanno insegnato, no? Una cosa semplice: in qualsiasi attività, se anche io dirigo tutto, ascolto anche l'ultimo scemo che ho nel cantiere, che ho nella fabbrica, che può darmi un'idea utile. Dopo ovviamente decido io, perché io dopo risponderò di quello che decido. Quindi magari anche il consiglio di un povero consigliere non specializzato poteva essere utile a inventarsi qualcosa. Quindi secondo me coinvolgere tutti la discussione dopo. Comunque chi decide è quello che ha l'autorizzazione a decidere, che risponderà di quello che decide. Non è che dopo uno dice ha scelto lui, è colpa sua e ho deciso io, no?
Bene, Verdini.
Io intervengo invece su un altro argomento, dato che avevo presentato un'interrogazione. Come, scusi? Sì, quindi c'è tutto il tempo, diciamo, per parlare di questo, per confrontarci, anche per invitarla ad agire diversamente la prossima volta, cioè non costa niente, ecco, secondo me. Ecco. E, no, io intervengo invece su qualcosa sì, che mi ha lasciato un po' perplesso ieri. Io ho partecipato alla serata della Bibbia di Gutenberg, sicuramente molto interessante, per amor di Dio, quello che volete. Quello che io però non ho visto è il lavoro che hanno fatto i ragazzi. Cioè, chi lavora allo scriptorium, no, riproduce una delle pagine di copia anastatica. La copia anastatica, diciamocelo, la possiamo fare tutti, d'accordo? Rilegarla è un po' più difficile, siamo d'accordo. Forse lì, ecco, c'è un lavoro maggiore. Relativizziamo dunque questa cosa qua. Quello che avrei voluto vedere io è la pagina realizzata dallo scriptorium, le pagine che verranno inserite dentro queste copie anastatiche. Invece ieri ho visto solo e solamente, e non è la semplice sensibilità di filologo, credetemi, è proprio l'interesse che comincio ad avere per questo istituto che è lo scriptorium. Ecco, io ho visto metà della Bibbia di Gutenberg, uno dei due volumi. E di questo non ho visto il lavoro dei ragazzi. Ecco, questo forse la prossima volta sarebbe, di questo forse la prossima volta sarebbe da tener conto. Altra cosa, lo scriptorium, portando il nome di San Daniele in giro per il mondo, eccetera, il nome del Friuli e dell'Italia, non potrebbe realizzare copie anastatiche? Questo questo sarebbe veramente interessante, è il materiale che noi già abbiamo qua. Ok, interessante. Perché andare a cercare la Bibbia di Gutenberg? Quale utilità pratica ha questa Bibbia? Quale, voglio dire, per noi di San Daniele è da ricollegarsi, ma, scusi, è da ricollegarsi questo poi al discorso della cittadinanza onoraria chiesa, capisce? Friuli, San Daniele. Ok, Italia, Friuli, San Daniele. Se si va un po' oltre, non lo so. E comunque, ecco, io vi invito, la prossima volta, invito lo scriptorium a fornire, a far vedere il lavoro che fanno questi ragazzi qua. Perché noi non abbiamo visto nulla di tutto questo. E secondo me è importantissimo. Ecco, tutto qui. Poi seguiranno altri interventi per quanto riguarda la cittadinanza di Chiesa. Grazie.
Ecco, l'evento di ieri sera è stato patrocinato dal Comune di San Daniele, così come altre importanti istituzioni che ho citato, ovviamente organizzato e gestito da Scriptorium Friuliense, che sceglie in piena libertà quali progetti realizzare. Sul punto che ha fatto nei confronti del materiale della Guarnagliana, dico che questo è il terzo progetto, diciamo, di questo tipo, cioè di copie anastatiche, realizzato. I primi due, il primo che ci ha portato a Toronto in particolare, e il secondo che ci ha riportato a Toronto e altrove, sono due codici, anzi un codice e una cinquecentina, che provengono proprio dalla Biblioteca Guarnagliana. Il primo, Dante Guarnagliano, che è stato riprodotto, abbiamo una copia qui, ed è stato donato anche alla Casa della Cultura d'Europa, Parlamento Europeo. L'altra, il manuale di Lodovico il Vicentino, primo manuale di scrittura, che è una cinquecentina che è conservata qui. Potevano scegliere qualsiasi altro tipo di edizione anche di Lodovico il Vicentino, hanno scelto quella di San Daniele proprio perché legati alla Guarnagliana, però sono questioni che sono di scelta della Fondazione. Il Comune di San Daniele, in particolare il Sindaco e l'Assessore alla Cultura, poi con tutta la Giunta, appoggiano in generale tutti i progetti, ma in particolare chiaramente hanno piacere quando c'è qualcosa che riguarda la Guarnagliana. Ciò non toglie che quando si fa un progetto che magari ha ad oggetto un libro, un codice, un libro a stampa come la prima Bibbia di Gutenberg stampata con caratteri mobili, non ci sia anche il patrocinio nostro. Sul lavoro dei ragazzi, per vederlo non si può farlo in questa stanza qui, ma bisogna in questa sala consiliare, ma bisogna andare a trovare la fondazione. So che ieri sera proprio, visto che lei aveva detto questa osservazione al Presidente, è stato invitato a fargli visita, e normalmente tutti i consiglieri, ma tutte le persone di San Daniele sono invitate negli orari disponibili a visitare lo scrittorium, che è sempre aperto a tutti quanti, fra i tanti anche in spazi messi a disposizione dall'amministrazione, quindi a maggior ragione è un luogo aperto e inclusivo. Con le dovute, diciamo, con la dovuta educazione, ecco, tutto lì. No, perché se no andiamo avanti con le comunicazioni. C'era la Buttazzone che aveva un intervenire? No. Dopo nell'interrogazione avrà modo di chiedere, di Dino Chiesa, magari dirà qualche cosina sul tema. Sì.
Allora, come dicevo prima, quella di quello che è successo non è una questione strettamente formale, è una questione sostanziale. No? Credo di averlo ben ripetuto. Difficile da condividere con chi non comprende che l'atto massimo di espressione di amicizia e vicinanza di una comunità non possa avvenire tenendo all'oscuro il Consiglio Comunale. Cioè questo all'oscuro, sì, all'oscuro il Consiglio Comunale, e non facendolo partecipare a questa condivisione. Sul tema legale mi limito a sottolineare una cosa. Noi circa, vado a memoria, 2 anni fa abbiamo fatto l'attribuzione della cittadinanza onoraria, stessa maggioranza, stesso segretario comunale, un po' cambiata, stesso segretario comunale al Milite Ignoto, nell'ambito di una cerimonia molto solenne, molto importante, per una cerimonia di altissimo valore simbolico e per questa condivisa in Consiglio Comunale, e che aveva il parere di legalità. Non credo che in quell'occasione la questione fosse stata sottovalutata o errata, per cui passati 2 anni vediamo che la questione è stata trattata in maniera differenziata. Capitano tante cose nei comuni, capita anche questo. Ma il punto, ripeto, il punto non è la questione legale, perché il Consiglio Comunale può fare anche una mozione per esprimere il consenso all'attribuzione della cittadinanza onoraria e poi la può fare chi viene ripetuto competente. Io sono profondamente convinto che questa cosa la debba fare il Consiglio Comunale. Ma ripeto, gli strumenti di coinvolgimento del Consiglio Comunale, come sempre è stato fatto in passato, e spiace dirlo, spiace anche perché vedo che ci sono degli assessori e dei consiglieri di maggioranza che vorrebbero avere un certo tipo di rapporto anche con i consiglieri di minoranza, ma questo è un atto di arroganza istituzionale fatto da chi non riesce a comprendere quell'elemento sostanziale e non legale di cui parlavo prima.
Dottoressa?
Però se si parla di elementi legali devo pure replicare purtroppo. Allora, mi meraviglio che, cioè, il fatto non è contraddittorio il fatto di dire un atto, cioè io rispondo a queste domande, un atto è illegittimo se viene portato alla competenza del Consiglio? In quel caso non era illegittimo, un atto se viene portato alla competenza della Giunta è legittimo, in questo caso non è illegittimo? Queste sono le domande a cui rispondo, perché dove sta il di più sta anche il meno. Questo è quindi il fatto che lo trattasse il Consiglio non era illegittimo, ma non è illegittimo neanche il fatto che lo tratti la Giunta, per le ragioni che ho detto prima che non ripeto.
Ognuno ha espresso il suo pensiero, io rimango della mia opinione, credo di aver fatto la cosa giusta, anzi a posteriori sono ancora più convinto di aver fatto la cosa giusta. Se ci sarà una proposta di qualche consigliere di attribuire qualche di minoranza, maggioranza, qualche cittadinanza onoraria o qualche altro tipo di onorificenza a qualche persona, ha tutte le possibilità di farlo, sia coinvolgendo il Consiglio, sia facendo una mozione impegnando la Giunta. Sono tutte e due cose possibili. Nel caso di Dino Chiesa l'ho proposto io e la Giunta lo ha approvato. Abbiamo fatto una cosa, torno a dire, nei tempi che avevamo a disposizione, quindi abbiamo centrato un obiettivo, io sono molto felice e molto orgoglioso di questo. Chiudiamo il tema e passiamo al punto numero 3, lettura verbale sedute precedenti, che diamo per letto. Ci sono delle osservazioni sui verbali che sono stati registrati elettronicamente? No, quindi diamo atto della lettura e del deposito dei verbali. Punto 4, che è l'urgenza di questo Consiglio Comunale che non si tiene, che si tiene oggi e non si tiene assieme alle altri punti dell'ordine del giorno il 5, settimana prossima, per trattare il bilancio consolidato, è che il 2 ottobre è il termine ultimo per la presentazione di una domanda di contributo su una legge, su un bando di una legge nuova, la legge 7/2023, un bando che si è aperto a metà luglio, nel mese di luglio, e che ha come termine ultimo il 2 ottobre per la presentazione delle domande. Un bando che va a finanziare con interventi che devono superare il milione di euro dei progetti che abbiano valenza sovracomunale, quindi presentati da più di un'amministrazione comunale, almeno due amministrazioni comunali. Nel caso di San Daniele, o del gruppo a cui aderisce San Daniele, c'è un progetto importante che riguarda il fiume, il torrente Corno, che fa seguito a qualcosa che avevamo iniziato ancora all'inizio dell'anno, nel scorso mandato, dove i sindaci che stanno lungo l'asta del Corno, non tutta l'asta del Corno, ma quel tratto che va da San Daniele a Codroipo e viceversa, e che quindi idealmente collega Villa Manin, che è un simbolo del nostro Friuli, della nostra provincia, alla Guarnegliana, che è un altro simbolo del nostro Friuli, della nostra provincia, assieme lungo il torrente Corno si è immaginato a dei percorsi ciclabili, ad una manutenzione di questa parte, diciamo, fluviale, interessante, con finalità sia di ripristino ambientale, sia di fruizione dal punto di vista turistico, sia dal punto di vista della manutenzione o della sistemazione di alcuni luoghi di interesse che sono o lungo, anche paesaggistici, o lungo il percorso o nei pressi del percorso. Per quanto riguarda il progetto, il capofila è il comune di Codroipo e San Daniele, assieme a Rive d'Arcano, a Coseano e a Mereto di Tomba, sono dei comuni che aderiscono e che hanno insieme lavorato. Abbiamo visto anche nel bilancio di previsione o in una variazione di bilancio, non mi ricordo in quale delle due occasioni, credo già nel bilancio di previsione, che erano stati messi a disposizione 2.000 euro su un capitolo e quindi vi era stato fatto accenno per un professionista che iniziasse a lavorare sul contratto di fiume, che è qualche cosa che va parallelamente, che sta andando parallelamente a questa domanda di contributo, ma che quando è uscito il bando della legge 7 abbiamo voluto prendere al balzo, proprio perché in una progettualità che già stavamo portando avanti assieme alle altre amministrazioni cadeva a fagiolo un bando che poteva in qualche maniera mettere a disposizione delle risorse. Risorse che per un gruppo di comuni come il nostro, cioè fino a 5 comuni, può arrivare fino a 8 milioni di euro di finanziamento da ripartire ovviamente fra i diversi comuni. Posso dirvi anche che, senza entrare molto nel dettaglio del bando e della progettualità, che i due siti di interesse per quanto riguarda San Daniele sono una manutenzione straordinaria della biblioteca guarneriana, la parte dell'oggiato, è stato anche oggetto di un'osservazione del consigliere Buttazzoni nel corso della variazione di bilancio, no? O del bilancio di previsione, come auspicio anche di luogo da preservare, che è un po' soprattutto loggiato carente, e la parte per esempio degli infissi, che vedete sono ammalorati parecchio, e anche la parte della pietra che sta attorno alle finestre, che si sta purtroppo sgretolando. E qui poi ci sarà la possibilità di fare, si sta ragionando con l'ufficio tecnico, di mettere in mano alla linda, che necessita anche lì di sistemazioni. Ovviamente avendo un'impalcatura o comunque degli strumenti che vanno sulla linda, di cercare anche di lenire il problema colombi, che poi generano tutta una serie di problematiche tutto intorno alla guarneriana, e ovviamente sempre per quanto riguarda il loggiato, il trattamento delle travi a vista, che sono anche quelle malmesse, necessitano di manutenzione, oltre che l'intonacatura del loggiato. E poi qui vicino all'ingresso proprio di questa sala vedete che c'è un'infiltrazione d'acqua che va sistemata subito dopo l'uscita, L'altro punto di interesse, sempre per quanto riguarda San Daniele, è la struttura presso il Ponte Pieli, una struttura di proprietà comunale che negli ultimi anni era stata utilizzata per un'emergenza abitativa, che poi si è protratta moltissimo nel tempo, ma insomma che è stata superata. Si parla di un'emergenza che era nata ancora con Menis, no? Era l'assessore Chiapolino, assessore sociale, e che noi abbiamo risolto, credo, 2 anni fa, no Daniela? Ecco, 2 anni fa. Quell'immobile lì, necessita di manutenzioni, ma soprattutto l'area che sta attorno a quell'immobile, quindi l'area circostante, proprio per valorizzare la parte ambientale, necessita di un intervento, che comunque sarà anche cospicuo. Quindi sono quelli i due siti che abbiamo individuato, oltre ovviamente a un tracciato della FVG7 che verrà realizzato a tratti lungo questi 5 comuni per iniziare a sistemare in parte, non tutto ovviamente, il percorso ciclabile. Questo rientra anche, si interseca con il biciplan, si interseca con gli strumenti di attuazione del Premoci, della Regione e quant'altro. Ecco, posso dirvi, è uscito oggi un articoletto sul Messaggero Veneto, che trattava proprio questo punto anche in vista del Consiglio di stasera, che è un progetto che ha visto e che sta vedendo la collaborazione dei comuni, di questi 5 comuni, già dal mandato precedente, quindi anche con altri sindaci, che va oltre, e lo sottolineo, l'appartenenza politica, perché ci sono sindaci di centro-sinistra, sindaci di centrodestra, sindaci civici, che guarda a un territorio, che guarda due simboli che sono Villa Manin e la Guarneriana, ma che non dimentica quello che sta nel mezzo, che sono invece questi altri comuni un po' più piccolini, ma che hanno veramente anche dei pregi ambientali interessanti proprio lungo il torrente Corno. Abbiamo lavorato parecchio, ci siamo trovate molte volte noi sindaci, sia qui a San Daniele che a Meretto, che a Codroipo, che a Coseano, e credo che pian pianino, con l'aiuto dei professionisti, siamo riusciti sicuramente a ideare un buon progetto, cioè a individuare quello che si vuole avere dalla valorizzazione di questo tratto di Corno. E due, anche a lavorare bene sotto l'aspetto pratico, perché i professionisti hanno, anche in tempi brevi, sono riusciti a raccogliere dai vari comuni delle progettualità che ovviamente già c'erano all'interno dei comuni, come la manutenzione sulla Guarneriana, la manutenzione del Ponte Pieli, anche con studi di fattibilità magari un po' datati, e li hanno, sono riusciti a, in qualche maniera, ad assemblarli in un ragionamento corale. Quello di cui si necessita stasera è l'approvazione di uno schema di convenzione che nel caso nostro si è preferito, nel caso nostro di questo gruppo di comuni, si è preferito fare con delibera di consiglio comunale, e che è già stata approvata, è stata scritta dai professionisti assieme al segretario comunale di Codroipo, ovviamente condivisa con gli altri segretari comunali che ci hanno messo del loro, ovviamente, degli altri comuni, e che è necessaria per essere allegata alla domanda di contributo che idealmente i sindaci firmeranno tra venerdì e domenica, perché noi sabato siamo via, fra venerdì e domenica, per poter poi, insomma, essere spedita, come dicevo, i primi giorni entro il 2 di ottobre, insomma, ecco, trasmessa elettronicamente. La delibera la leggiamo perché è brevissima. E dice: premesso che in data 21 febbraio 2023 le amministrazioni comunali di San Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Coseano, Meretto di Tomba e Codroipo hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per la realizzazione del contratto di fiume del Corno. Fra gli ambiti tematici sottesi all'attuazione del programma del contratto di fiume vi sono la tutela e gestione della risorsa idrica e difesa del suolo, la valorizzazione dell'ecosistema e del paesaggio, la predisposizione di strumentazione urbanistica condivisa e la definizione di azioni di sviluppo, le quali fra l'altro consentano interventi di fruizione e di sviluppo economico del territorio fluviale, di valorizzazione delle tipicità e connessione in rete dei beni identitari del valore ambientale, paesaggio storico-culturale, quale ad esempio la realizzazione di un percorso cicloturistico, naturalistico-culturale dalla Biblioteca Guarneriana e Comune di San Daniele a Villa Manin e compendio storico-architettonico della Berchessa di Villa Keckler in Comune di Codroipo. Rilevato che l'amministrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito l'assegnazione di risorse economiche per il finanziamento di progetti di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale, vista la legge regionale 14-5 giugno 2015, giusto quanto stabilito con propria deliberazione 1224 del 31 luglio 2023, l'avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale, allegato all'ultima citata deliberazione regionale, prevede la finanziabilità di una pluralità di ambiti di intervento, e fra questi la rigenerazione ambientale, paesaggistica e naturalistica, la mobilità sostenibile, i contratti di fiume, la conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, dei contenitori culturali e delle residenze artistiche, consentendo la possibilità di far beneficiare dei contributi gli enti locali della regione, esclusivamente in forma associata, riuniti in un partenariato regolato da un atto convenzionale libero nella forma che ne individua il capofila. Ritenuto di stipulare una convenzione secondo il decreto legislativo numero 267/2000, articolo 42,2, lettera C, per la partecipazione per i conseguenti effetti di quella sezione attivata dall'avviso regionale di cui trattasi, attraverso la redazione di un progetto di valenza sovracomunale, d'ora in avanti denominato Territori del Torrente Corno. Dato atto che le tipologie di specifico interesse oggetto di convenzione sono la mobilità sostenibile e i contratti di fiume, unitamente alla relativa rigenerazione ambientale, paesaggistica e naturalistica delle aree interessate per quanto attiene all'ambito ambientale, lettera A, 1, articolo 4 dell'avviso regionale ed è qua, oltre alla conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di alcuni contenitori culturali per quanto attiene all'ambito artistico, culturale, ricettivo e turistico, lettera C, 1, articolo 4 dell'avviso regionale ed è qua. Considerato dunque che, trattandosi di almeno due fra gli ambiti di intervento stabiliti dall'avviso regionale di cui trattasi, il progetto sovracomunale Territori del Torrente Corno è da ritenersi di tipo integrato, giusto quanto stabilito dalla lettera E, 1, articolo 2 dell'avviso stesso, Dato altresì atto che per la definizione della presente convenzione è stato avviato un processo di concertazione tra i comuni di San Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Coseano, Mereto di Tomba e Codroipo, i cui passaggi sono di seguito sintetizzati. Incontro del 20 giugno 2023 presso la sede del comune di Codroipo. Incontro del 9 agosto presso la sede del comune di Mereto di Tomba. Incontro dell'11 settembre presso la sede del comune di Codroipo, che ha portato alla stesura dell'allegato schema di convenzione finalizzato alla realizzazione del progetto per la valorizzazione ambientale, paesaggistica, naturalistica, culturale, ricettiva e turistica dei territori del torrente Corno e che sarà successivamente oggetto di domanda di contributo regionale. Visti gli articoli 42,2 lettera C, decreto legislativo 18/8/2000, l'articolo 1,19 della legge regionale 11/12/2003, numero 21, dello statuto comunale vigente, acquisiti pareri favorevoli sotto il profilo della realtà tecnico-contabile, propone di prendere atto di quanto riportato in premessa e di approvare l'allegato schema di convenzione per la realizzazione del progetto per la valorizzazione ambientale, paesaggistica, naturalistica, culturale, ricettiva e turistica del territorio del torrente Corno, che sarà successivamente oggetto di domande di contributo regionale. E ovviamente di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva. Questo è un po' il quanto. La convenzione l'avete, non credo che serva leggerla tutta, sono due paginette ma eviterei. Gli obiettivi sono stati citati nella delibera. Ecco, possiamo dire che abbiamo previsto due cose. Il primo, che il valore stabilito per il supporto dal punto di vista economico, il valore stabilito per il supporto alla realizzazione del documento di quel precedente comma è forfettariamente stabilito in euro 10.000, i famosi 2.000 euro per comune che abbiamo diviso in maniera, diciamo, algebrica. Tutti uguali, in particolare fra capofila e ognuno dei beneficiari. Poi abbiamo inserito che il capofila e i beneficiari si impegnano, in caso di finanziamento regionale, a cofinanziare il progetto integrato sovracomunale di quella presente convenzione per un totale di 50.000 euro, cioè complessivamente. Noi possiamo dire che come San Daniele metteremo circa come minimo 30.000 euro, che sono quelli che abbiamo già nei capitoli, che avevo già anticipato per la biblioteca guaraniana, poi potremo ovviamente aggiungere dell'altro. Questo serviva, bastava inserire almeno un euro, ma questo serve per avere ovviamente dei punteggi, perché comunque il bando prevede anche una graduatoria per poi procedere anche al riparto dei fondi. Io credo di aver detto tutto, se c'è qualche intervento c'è Chiapolino, poi c'è Verdini. Poi c'è Di Luc. Chiapolino.
Grazie Sindaco. Allora, l'obiettivo del bando è sicuramente interessante, no? Perché con i contenuti di tutela, valorizzazione e sviluppo del territorio porta una ricchezza sicuramente a tutti i comuni. Porta sicuramente una ricchezza a tutti i comuni che parteciperanno. Speriamo vada a buon fine. Fa piacere che fra gli obiettivi ci sia anche quello di concludere, diciamo, il progetto della centrale Pieli, che sostanzialmente aveva ottenuto due contributi, mancava il terzo lotto che riguardava appunto la parte competente, la parte esterna. Ricordo che al tempo si iniziava anche a parlare con le associazioni e c'era un interesse particolare allora dei pescatori e dei cacciatori, che potrebbe essere anche una gestione in loco del volontariato. Quindi molto bene, speriamo proceda tutto ok, che sia approvato come contributo. Posso immaginare che dopo i progetti valuteremo, insomma, il progetto definitivo come sarà, con già la raccomandazione che se vengono fatte piste ciclabili si stia molto attenti poi alla manutenzione, agli oneri di manutenzione, che le cose vengano mantenute nel tempo. E tutta questa progettualità che serva a tenere la guardia alta anche per un altro problema che riguardava, diciamo, quest'area del Corno. Un problema che discutemmo nel 2011, appunto, che riguardava attraverso l'autorità di bacino un progetto del piano stralcio per la difesa idraulica del torrente Corno. Non so se qualcuno si ricorda, sto parlando delle casse di espansione previste nella zona di Sopraparudo, no? Allora, all'unanimità, per la modalità comunque e la progettualità, tutto il Consiglio Comunale, di San Daniele era contrario, è stato contrario a questo. Quindi valutiamo, perché se da una parte diventa una contraddizione, stiamo facendo una bella progettualità, che non sia inefficace poi per questo conseguente problema, che è un progetto che comunque la Regione l'anno dopo ha approvato e risiede tuttora nei cassetti. Non è stato mai finanziato, però è lì.
Grazie per il suo contributo, consigliere Chiapolino. Verdini.
Sì, mi unisco ai complimenti comunque per questa iniziativa. Secondo me fate molto bene. È giusto valorizzare ogni parte, perfino l'ultima, del nostro territorio. E quindi già vi dico che voterò favorevolmente a questa proposta, perché mi sembra doveroso anche per, ecco, il torrente Corno, che noi abbiamo in realtà un suo affluente, no? Abbiamo il Repudio, no? che si mette nell'Edracorno, che poi, ecco, crea tutti questi fiumiciattoli e canali che possiamo vedere lì di Beach. A tale proposito, appunto, si potrebbe, questa è la domanda che faccio all'amministrazione, si potrebbe anche pensare alla manutenzione del ponte sul Corno, quello che è di nostra competenza. In realtà ce ne sono due, uno è meno visibile, però vi assicuro che c'è, e quindi non c'è lo sfalcio, non si è proceduto, ecco, a un po' pulire questa zona. E poi il ponte principale, che secondo me avrebbe fatto una manutenzione, ma anche una sola verniciatura, sì, anche solo una verniciatura del ferro, perché è un ponte arrugginito, sembra che caschi da un momento all'altro. È forte lui, però è l'entrata di San Daniele nel Corno, quindi approfittiamo anche di questa cosa per magari stanziare qualcosa, signor sindaco, per mettere a posto, perché anche la bellezza e l'occhio vuole la sua parte in tutto questo. E quindi sarebbero da sistemare quei due ponti, alla bene e meglio, seppur secondo la vostra sensibilità e quello che dicono le casse del comune, chiaramente. Pulire proprio dalle foglie, eccetera, quella zona lì. E un'altra cosa che vi chiedo però è vedere a che punto è il tracciato e dove passa della Cimpello Gemona. Ecco, io non vorrei che passasse proprio lungo il bacino del Corno. Poi io so che lei è molto più informato di me in queste cose, sicuramente qualcosa le devono avere pur detto, signor sindaco da Trieste, quindi se lei mi dice che lì non passerà mai la strada, anche grazie a questo intervento, va benissimo, però da qualche parte la Cimpello Gemona deve passare, e da quello che ho visto io, dalle prime mappe, dei primi percorsi, della variante che quest'anno è venuta fuori, non si parla più dunque di passare per il comune di Forgaria nel Friuli, no? E il ponte di Cornino, eccetera, ma si parla appunto della campagna che sta appunto tra San Daniele e Fagagna, d'accordo? E quindi, ecco, facciamo un bel lavoro, bene, votiamo a favore al 100%, vediamo di non farlo a vuoto. Se poi deve passare un'autostrada, come dicono, oppure deve passare anche una sola strada statale, ecco, tutto qua. Grazie.
Grazie, consigliere Verdini. Di Lucca.
No, secondo me era da prolungare e associare anche Ragogna, fare il Repudio, prendere il lago di San Daniele in tutto il programma, in tutto il progetto. Dopo, cos'è il progetto? Il comune di Pradamano e Udine hanno fatto degli accordi di fiume nel 2022, hanno già fatto 60 incontri tra contadini, Lega Ambiente, Istituto della Pesca. Cioè, se tu vuoi avere un progetto europeo, che sono soldi da 20 anni che l'Europa dà, non possiamo fare il progetto all'ultimo minuto. Bisogna partire prima con i progetti. E dopo, mi pare che non siamo andando prima, dobbiamo essere già partiti prima a fare i progetti e avere un'idea più a lungo termine. Dopo, se i bandi ci sono per una cosa, non è che dico faccio quella cosa perché ci sono i soldi, faccio un progetto generale, da lì dopo scelgo i soldi.
Sì, noi siamo partiti. C'è qualche altro intervento? Spitaleri.
La proposta progettuale anche a me sembra interessante. Devo dire che anche a monte lo stesso bando è un metodo per far collaborare amministrazioni diverse e devo dire anche per quanto è la mia esperienza anche in comunità collinare, quando si riesce a dialogare con amministrazioni diverse, si riesce a trovare una sede in cui ci si confronta e si cerca di mettere a fuoco una progettualità che possa avere delle ricadute positive sul territorio. Quindi è anche positivo che la Regione faccia questo tipo di bandi. Devo dire che poi i risultati sono sicuramente migliori quando invece rispetto a quando si decide di attivare procedure di concertazione o pseudotale che portano le singole amministrazioni a presentare le progettualità più disparate, con l'esito che invece che creare soluzioni si creano, nonostante grandi finanziamenti, più problemi che altro. Il riferimento al campus bibliotecario è evidentemente voluto, quindi molto bene seguire queste strade di ricerca dei finanziamenti. Il progetto è interessante, credo che poi la relazione illustrativa per la quale viene data l'incarico definirà per bene questi progetti, che così ha una prima lettura, ma la faccio solo come considerazione propositiva, sembrano un po' slegati l'uno dall'altro, però lo so che nella fase iniziale più o meno si fa così, tutti mettono sul piatto delle idee iniziali e poi la relazione illustrativa, il progetto da depositare cerca di cucire le diverse iniziative. Riallacciandomi a quello che hanno detto Verdini e Chiapolino, credo che adesso non so quale sarà il peso che pensate di dare alle diverse voci del progetto, visto ci sono tre voci. È interessante la parte ambientale, anche le altre cose, però e con la richiesta, laddove è possibile, di dare un peso importante alla parte di rivalutazione ambientale, che non può non incrociarsi con le due cose che hanno ricordato Massimiliano Verdini e Claudio Chiapolino. Sul tema sollevato dal consigliere Verdini segnalo che c'è oggi un intervento della consigliera regionale Manuela Cellotti che solleva proprio quella questione, e credo che sarebbe bene in occasione di un consiglio comunale discutere di questa cosa. Di solito è stata negli ultimi anni la minoranza a portare i grandi problemi di questo territorio. Se ce lo portasse la maggioranza, anche un ordine del giorno per capire l'impatto, intanto il tracciato, perché ancora non sappiamo il tracciato di questa superstrada, proprio in quell'ambito lì, proprio nell'ambito di cui parliamo oggi, se ci sottoponeste voi, o anzi ancora meglio, venisse organizzato un incontro pubblico per informare i cittadini di quello che accadrà in quell'ambito molto delicato, credo che sarebbe un servizio molto, molto utile per la città. Vedo che è collegato il consigliere Visentin, che ha la delega all'ambiente, no, anche, quindi è un tema che poniamo alla sua attenzione. Devo dire che lo scorso mandato sul tagliamento qualche distrazione ci fu, non vorrei che ci fossero anche distrazioni sotto questo profilo. L'ultima cosa che vorrei dire, riallacciandomi a una sollecitazione di Claudio Chiapolino, è di coordinare per quanto possibile questa iniziativa con la positiva attività che sta facendo la comunità collinare in tema di piste ciclabili. In quell'ambito, vicino a quell'ambito, il comune di Fagagna ha fatto un prolungamento della pista ciclabile. Ecco, immaginare, inserire una nuova progettazione sulle piste ciclabili in questo più ampio contesto potrebbe essere molto utile proprio per la costituzione di una rete di piste ciclabili.
Grazie. Altri interventi? No. Sì, chi? Ah, Visentin. Prego, Visentin. Grazie Visentin. Altri? Allora dico un paio di cosine io, partendo dalla questione Gemona, Cipello Gemona. Allora, i sindaci del nostro Fazio di Terra, quindi in particolar modo io, il sindaco di Dignano, il sindaco di Rive d'Arcano, il sindaco di Fagagna, non ogni tanto ci parliamo di questo, in particolare col sindaco di Dignano, che ovviamente sa che il passaggio di questa infrastruttura dovrà cadere, per quanto riguarda l'attraversamento del tagliamento, sul suo territorio, quindi verso Spilimbergo, e sarà, questo abbiamo la certezza, a fianco dell'attuale ponte, che poi verrà recuperato come percorso, diciamo, secondario, probabilmente ciclabile e pedonale, più che altro ciclabile. Però al momento non c'è un percorso definitivo per quanto riguarda il tracciato di questa infrastruttura. se vi riferite, mi dico Verdini, al tracciati che sono apparsi sul Messaggero Veneto un mese fa, un mese e mezzo fa, sono dei tracciati che sono, a parte che sono anche disegnati male, sono buttati giù, ma non sono ufficiali. Io ho chiesto in via informale alla Regione, quindi alcuni assessori regionali, a che punto sono, sul loro tavolo ancora il percorso definitivo o quello che è vicino alla proposta definitiva non c'è, quindi siamo ancora in una fase un pelino acerba per poter definire. E, a breve, io ho chiesto un incontro al Presidente Fedriga, io assieme ad altri sindaci del Collinare per quanto riguarda la questione tagliamento, perché voi sapete che noi assieme ad altri comuni e al Consorzio del Prosciutto stiamo resistendo, abbiamo chiamato in causa l'autorità di bacino, la Regione, per diciamo, scongiurare in maniera definitiva e far cambiare insomma, quell'atto che è stato adottato dalla Regione circa una scelta che riguarderebbe lo sbarramento di Pinzano, scelta che ovviamente è una scelta solo di tipo concettuale perché ancora non si sa se è fattibile proprio nella pratica. E in questa ottica ovviamente sarà in questo incontro ci sarà anche la possibilità di parlare di questo, sperando che fra 2-3 settimane, quando potremo incontrare il Presidente, ci sia magari qualche elemento in più sul quale ragionare. Quindi questa sarà premura mia, ma non solo mia, anche degli altri colleghi sindaci del Rivieraschi in particolare. Per quanto riguarda la questione del ponte di Bitch, c'è già stato l'anno scorso un sopralluogo congiunto da parte del Comune di San Daniele e il Comune di Rive d'Arcano, quindi i due uffici tecnici, su richiesta di Rive d'Arcano nell'ambito del monitoraggio dei ponti per vedere un po' lo stato di quel ponte e hanno previsto, hanno verificato che c'è qualche necessità. Adesso bisogna fare una verifica anche dal punto di vista strutturale, se non sbaglio rientra nel monitor, nei quei contributi che ci danno per il monitoraggio, pochi soldi, ma per il monitoraggio dei ponti. E chiaramente la zona di Beach è una di quelle zone, proprio a cavallo tra San Daniele e Rive d'Arcano, dalla quale noi poi troveremo la derivazione verso il Ponte Pieli, la struttura del Ponte Pieli, e quindi sarà oggetto di interventi. Per quanto possibile, ovviamente, cercheremo di fare del nostro. Poi è anche ovvio che nel momento in cui questo bando dovesse essere finanziato, o meglio la nostra richiesta su questo bando dovesse essere finanziata, i comuni, messo fermo che arrivano quei soldi, metteranno vicino anche dell'altro per delle opere insomma, di corredo. San Daniele sicuramente ha un avanzo di bilancio che non permette insomma, di tutto di più, ma insomma, permette di mettere risorse vicino ad altri interventi che sono magari più sostanziosi, che arrivano da contributi regionali. Vi dico anche che, non l'ho detto prima, che il Comune di San Daniele sul bandi della legge 7 partecipa anche come capofila con il Comune di Maiano per la richiesta di finanziamento del completamento, quindi del lotto di completamento della passerella ciclabile in Cimano e di una parte di ciclabile che dal ponte sull'Edra viene verso San Daniele e per altri 150 metri da quel ponte, da quella passerella, va dentro verso il territorio di Maiano. E quindi anche lì la richiesta è di circa un milione, poco più di un milione, noi assieme a Maiano, noi capofila. E poi la comunità collinare, sempre sul bando della legge 7, in questi giorni, e quindi ormai imminente perché anche per loro la scadenza è il 2 di ottobre, sta preparando una richiesta di contributo a valere sulla rete museale della collinare e all'interno, e quindi in particolare per quanto riguarda servizi da rendere al turista, e quindi diciamo progetto incentrato sui servizi, ma che include anche due investimenti, uno sull'ufficio IAT, e quindi su un luogo per cui l'ufficio IAT a Treppo, grande, e uno a San Daniele. Per quanto riguarda San Daniele, abbiamo portato avanti, la Collinare porterà avanti, la richiesta di finanziamento di un progetto, del progetto di riqualificazione dell'ex Albergo Italia, che prima di striscio ha citato Spitaleri, E quindi su quel 1,6 milioni di studi di progettazione che abbiamo sull'ex Albergo Italia per avere al piano terra l'ufficio IAT, al piano superiore spazi per la valorizzazione del patrimonio della Guarneriana e poi piani superiori ancora, spazi espositivi dove è di accoglienza turistica, dove raccontare il territorio di San Daniele e non solo, quindi anche quello della Collinare e non solo, e c'è questa ulteriore diciamo, richiesta di contributo che credo per quanto riguarda la Collinare non dovrebbe avere nessun tipo di problema essendo presentato da un ente insomma, come quello della Collinare che ha delle quote anche riservate. E quindi diciamo che da questo bando della legge 7 come Comune di San Daniele ci aspettiamo diverse cose. Poi Spitaleri ha toccato la questione della concertazione che si interseca con queste progettazioni, in particolare la concertazione che lui è un po' denigrato, ma la concertazione che verrà fatta la prossima dalla Collinare, anzi che ha già fatto perché la scadenza era il 20 settembre, la Collinare sta concertando con la Regione gli interventi, l'ho già detto un'altra volta in questa sede, di completamento diciamo degli interventi ciclabili sull'ultimo terzo dei comuni dell'elenco della Collinare, qui si aggiunge anche Pagnacco che ne è entrato. Anche lì abbiamo inserito tra gli interventi la passerella di Cimano, in modo che se non dovesse essere finanziata sul bando 7 rientra lì, se invece dovesse essere finanziata sul bando 7 andremo a scorrimento su altri interventi e quindi la toglieremo dal progetto Collinare, insomma, perché non ci serve, anche quello sarà un finanziamento certo e procederemo con altri interventi, quindi molte cose. L'altra cosa sulla concertazione, che non è banale, che penso possa piacere all'ospitaliera in questo caso, è che abbiamo chiesto 2 milioni di euro per l'ultimo lotto del Teatro Cicconi. Quindi, e ieri sera, nell'occasione della visita del vicepresidente della Regione, nonché assessore alla cultura, Anzil, gli ho sottoposto insomma, questa nostra richiesta e ovviamente verrà, credo che potrà essere accolta. Insomma. Sicuramente c'è il gradimento da parte dell'assessorato alla cultura. Ho anche ribadito che proprio in tema di concertazione, noi al di là di quella concertazione fatta sulla passerella, abbiamo sempre chiesto in concertazione soldi per la cultura. Quindi gli interventi anche importanti sugli immobili, Monte di Pietà, archivio e quant'altro, teatro, sono sempre stati incentrati sulla cultura. L'unico che non c'entrava con la cultura era quello della passerella di Cimano fatto insieme a Maiano per il primo lotto di progettazione. E, per quanto riguarda l'intervento di Luc su Ragogna, abbiamo preferito concentrarci su questo tratto ideale tra Guarneriana e Villa Manin, anche perché abbiamo pensato che mettere diciamo, da un capo Codroipo e poi dall'altro San Daniele o viceversa potesse già di suo idealmente rappresentare un qualcosa di molto importante agli occhi della Regione, perché sono due centri molto importanti, sono due centri che hanno anche questi due diciamo, monumenti come la Guarneriana e Villa Manin, che sono chiaramente di interesse generale, patrimonio nostro ma patrimonio di tutti quanti, e quindi diciamo che l'abbiamo giocata anche un po' sotto questo aspetto, perché poi per quanto riguarda il Corno si può andare oltre Codroipo e anche a Monte di San Daniele, no? Coinvolgendo anche magari Trepo ed altri comuni, ma abbiamo preferito in questa fase concentrarci lì. Ciò non toglie che sul contratto di fiume potranno aggregarsi anche degli altri. Sul contratto di fiume le tempistiche, noi abbiamo firmato l'intesa a febbraio 2023, ma venivamo anche durante il periodo del Covid, quindi nel 22-21 anche, da incontri e da studi assieme ai professionisti proprio per cercare di capire di arrivare fino lì. Ed è stata lunga perché sono tante norme, il consorzio di bonifica, insomma, sono tante cosine, i privati, gli agricoltori, la parte della caccia che è stata citata, che anche quella va coinvolta in una certa forma e bisogna cercare di essere... Di andare d'accordo nel senso di essere compatibili negli interventi e nelle cose che si vanno a fare. E credo di aver detto un po' tutto, quindi diciamo, ci auguriamo ovviamente che questo progetto venga finanziato anche vista la trasversalità politica, cercheremo da più parti di fare moral suasion nei confronti dell'amministratore regionale affinché possa anche dare un occhio a questo aspetto, cioè proprio al fatto che si supera questioni di appartenenza e di alleanze di un certo tipo, ma si va oltre per un'alleanza di territorio. Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, se ci sono. Non ci sono dichiarazioni di voto, bene. Allora, poniamo in votazione l'approvazione dello schema di convenzione per la valorizzazione ambientale, paesaggistica, naturalistica, culturale, ricettiva e turistica dei territori del torrente Corno. Chi è favorevole?
Favorevole.
Allora, favorevole Tempini, favorevole anche Laura Battigelli, favorevole Visentin, Topazzini?
Favorevole.
Favorevole. Quindi all'unanimità e per l'immediata esecutività chi è favorevole? In sala stessa votazione e da casa? Benissimo, la delibera è approvata all'unanimità. Punto 5 all'ordine del giorno, interrogazioni, esame, discussione, interrogazioni, mozioni, ordine del giorno, interpellanze e risoluzioni. Allora partirei dalle interrogazioni. Allora sono state presentate da Massimiliano Verlini così come anche la mozione. Allora partiamo dall'interrogazione che dice: vista la concessione della cittadinanza onoraria della nostra città al signor Chiesa, vista la fretta con la quale è stata concessa, visto che ben pochi sanliesi conoscono il signor Chiesa, visto che per prassi una cittadinanza si concede sentendo il Consiglio, visto che il Consiglio non è stato nemmeno per tempo informato, credendo che sindaco e giunta abbiano senza dubbio buone ragioni per la loro nobile azione, ma credendo tuttavia necessario che costoro diano la cittadinanza e spiegazioni per tempistiche e modalità, il sottoscritto consigliere chiede che il sindaco e la giunta comunica al Consiglio la cittadinanza, perlomeno perché il Consiglio non è stato messo al corrente dell'iniziativa se non a cose fatte. Chiede inoltre quali rapporti profondi leghino il signor Chiesa alla comunità di San Daniele. Allora, per quanto riguarda, visto che siamo nella parte diciamo formale e ufficiale dell'interrogazione e si torna quindi sul tema, ripeto quanto detto in apertura e quindi le ragioni dal punto di vista di centrare l'obiettivo sono state ragioni dettate dall'urgenza, quindi dall'imminenza dell'arrivo del mister Dino Chiesa rispetto a quando mi è stato comunicato e quindi ai primi di settembre. Per centrare l'obiettivo di rendere omaggio con quello che credo e che poi ho visto che è stato condiviso anche nella lettera che alcuni consiglieri hanno scritto al signor Chiesa, alla Zilli, a me e agli altri consiglieri della cittadinanza onoraria, si è deciso di cercare la procedura diciamo più legittima ovviamente, ma più efficace per centrare l'obiettivo. E come detto, una volta che abbiamo chiarito che la competenza per la cittadinanza onoraria è della giunta, è stato fatto questo. Come tutte le delibere di giunta, vi vengono trasmesse subito dopo la loro approvazione. Non esiste delibera di giunta, o quasi nessuna, per la quale il sindaco o la giunta informi prima i consiglieri di maggioranza o di minoranza per dire guardate che dobbiamo fare questa delibera perché la competenza è di un organo e quindi una volta che l'organo delibera rende dotti tutti quanti di quello che ha deliberato. Nella deliberazione di giunta ovviamente c'è il curriculum vitae di Dino Chiesa che ha lasciato il Friuli all'età di 3 anni per raggiungere con sua madre e il padre a Toronto, anzi a Niagara, e poi si è laureato, ha fatto un percorso importante di studi, è stato assunto e chiamato a lavorare dal governo canadese, ha raggiunto massimi livelli dal punto di vista professionale, diventando anche il primo viceministro friulano a ricoprire quel ruolo proprio in Canada. Ha avuto responsabilità sotto l'aspetto di gestione di un grande patrimonio immobiliare in una città che cresce e cresceva e sta crescendo ancora in maniera vorticosa come Toronto. Ha avuto la responsabilità di gestire salute pubblica, ospedali. Non si è mai dimenticato dell'essere friulano. Non si è mai dimenticato di essere nato a San Lorenzo di Sedegliano. Non si è mai dimenticato del legame che va con San Daniele anche durante un episodio durante il quale ha fatto rientrare a San Daniele per suo tramite, è rientrato a San Daniele una persona che era mancata in Canada e che voleva essere sepolta qui a San Daniele vicino ai suoi cari e il suo intervento tramite diciamo la moglie dell'ambasciatore italiano o del console italiano lì a, no, l'ambasciatore italiano in Canada ha consentito questo, insomma, questo cioè, perché era un suo grande amico. Oltre a quello ha dei cugini che vivono, anzi non che vivono, che hanno casa qui a San Daniele, che vivono anch'essi all'estero, qualcuno in Canada, qualcuno invece qui in Europa, però non in Italia, e che rientrano frequentemente a San Daniele. Quindi c'è un legame con questa terra. E il legame poi finale è stato quello di due legami più importanti, quell'omaggio che hanno reso lui e Donald Ziraldo a San Daniele, all'Italia, al Friuli, con il tricolore, e l'ho già detto, sulle cascate del Niagara, zona americana e zona diciamo versante canadese, e in ultimo la pubblicazione che ha voluto regalare al comune 2000 copie, ne abbiamo ricevute già alcune, adesso arriveranno anche il residuo, che verranno distribuite gratuitamente, daremo una buona parte alla Proloco, quindi all'ufficio turistico, finché quando ci sono dei turisti possono essere, magari non ogni turista, ma magari al gruppo di turisti, alla famiglia, insomma, consegnata, e altre copie le terremo qui in Guarnegliano, in modo che anche quando vengono qui a visitare la Guarnegliano, oltre al libricino che diamo sulla Guarnegliano, diamo anche il libricino sulla chiesa di Sant'Antonio, che solitamente consigliamo o accompagniamo a visitare, e altre copie, insomma, alla biblioteca guarnegliana, nella sezione moderna. E questo, quindi, e poi ribadisco la questione che, torno a dire, essendo venuto a conoscenza proprio per una questione di rapidità, cioè di necessità di centrare l'obiettivo, che è la competenza delle cittadinanze onorarie e della Giunta, ritengo che sia giusto che, insomma, la Giunta, ma anche per future occasioni, possa procedere così. Ciò non toglie che i consiglieri comunali, come ha fatto oggi Di Luca, non so se in maniera seria o in maniera, ecco, proponendo, possono proporre al Consiglio di trattare i più diversi temi. Quindi se un consigliere di maggioranza e minoranza dovesse chiedere al Consiglio di conferire la cittadinanza onoraria a un'istituzione, a una persona, motivandola, chiaramente la discussione viene portata in Consiglio. Magari prima la si fa informalmente in capigruppo, se si ritiene, per non dover essere, magari discutere in Consiglio sì, no, perché sarebbe brutto uscire con un no, no, e quindi sì, così. Ecco questo. Prego, Verdini.
No, io invece chiederei a questa amministrazione molto di più, rivedere lo statuto comunale. Semplicemente abbiamo tantissimi statuti comunali in Italia e all'estero che prevedono rivedere lo statuto comunale aggiungendo come norma. No, anche sì, la battuta qui era facile da parte del professor Spitaleri. Sì, perché in effetti c'è una storia, no? Le delibere di giunta e poi arrivano quelle del podestà. Proprio come storia del nostro paese. No, onde evitare queste anche battute che si possono fare. Avete dato la cittadinanza al signor Chiesa? Ma sì, va bene. Possiamo essere d'accordo? Contrari? Chi è questo signor Chiesa? Io non lo conosco, eppure sono sandanielese. Tuttavia, onde evitare queste cose e anche per rendere proprio legittimo un coinvolgimento del Consiglio Comunale, io invito alla prossima, quanto prima, diciamo così, a rivedere il Consiglio Comunale. Anzi, ci avete dato una buona idea, una buona spinta a trattare, come fanno moltissimi altri consigli comunali, mettere per iscritto a chi, come, i parametri, eccetera, per consegnare una cittadinanza onoraria. A mio modo di vedere, signor Sindaco, i parametri del signor Chiesa non sono soddisfacenti. Quindi lei continua a dire giusto merito, giusto tributo. Giusto secondo lei. Io credo piuttosto che questa sia un'amicizia, personale, che lei nei suoi viaggi, dove rappresenta degnamente il nostro comune all'estero, abbia Avuto modo di far fiorire, di frequentare questa amicizia, frequentare questa persona, e abbia voluto regalare lei moto proprio, quasi, perché diciamo la verità che una delibera di giunta è quasi un moto proprio, almeno per quanto riguarda sinceramente, alle una me e tu a dare la cittadinanza, Pieri. Questo è, in soldoni, quello che si sente in paese, punto. Adesso potete dire quello che volete. Io non ho mai sentito parlare del signor Chiesa. Non voglio fare polemica col signor Chiesa. Non sono stato io a scrivere una lettera al suo indirizzo. Cosa che io reputavo inutile, sinceramente. Scrive una lettera perché? Questo qui fa un viaggio dal Canada. Vuole incontrare l'amico. Vuole stare un po' insieme. Vuole conoscere San Daniele, giusto? È fantastica, è meglio di Sedegliano, sicuramente. E noi cosa gli facciamo? Gli mandiamo una lettera dicendo: sì, vabbè, ma sai che dietro la tua visita c'è anche questa polemica qua. Non mi sembrava il caso, sinceramente, per non intristire il viaggio, insomma, del signor Chiesa, sinceramente. Ma questo fatto crea un precedente. Quando lei, per questioni sicuramente dovute ad età, eccetera, non siederà più come sindaco, o per raggiunti i limiti di mandato, no? Non so, quando lei non si... verrà sostituito chiaramente da un'altra persona. Se tutti cominciano a fare così, e se non mettiamo subito mano al allo statuto comunale, è un po' proprio difficile impedire a chiunque di chiedere cittadinanza, per chi che sia, a questo punto. E ci sono altre persone qui che hanno pubblicato libri, hanno fatto un grande lustro di San Daniele, non ultimo Angelo Floramo, d'accordo? A me mi sarebbe venuto più... non lo so, mi sarebbe venuto più spontaneo dire: vabbè, sei di Ragogna, ma in realtà sei nato qua, tuo padre è stato sindaco qua, hai pubblicato cose così, cavolo, diamola a lui la cittadinanza. Non capisco invece tutta questa urgenza, proprio settimanale addirittura, per una persona che, in fondo, non dite di no, nessuno conosce. Perché per San Daniele non ha fatto nulla. Ma non è quello, non è di San Daniele, è di Sedegliano. La dia prima a Sedegliano la cittadinanza onoraria. San Daniele poi, da ospite, il prossimo anno, dato che è stato ospitato, ha fatto questo lavoro, si è fatto conoscere finalmente, eccetera, eccetera, ben venga. Ecco, la fretta. La fretta questa volta, secondo me, è andata... Sì, sì, scusi, signor sindaco, volevo appunto dire questo. Devo però replicare solo una cosa che lei ha detto, che non è del tutto corretta, riguardo alla presentazione della Bibbia di ieri. Quindi, io non sono affatto d'accordo, ma le parlo perché sono un uomo di mestiere, che il lavoro dei ragazzi non potesse essere portato qui alla visione di tutti. No, si può fare, lo so, ma voi siete quelli che volete spostare i codici da qui a là, di qua a di là, mandarli non so dove. No, ma signori, non potete dire che non si può fare. No, seconda cosa, io non ho sollevato alcuna perplessità. Lei ha detto che io ho sollevato delle perplessità. Io non sono stato invitato da nessuna parte, da nessuna persona. Ripeto, signori, io sono di mestiere. Il lavoro dei ragazzi poteva essere portato qui e avrebbe dato loro lustro tranquillamente. Potete reintervenire, vi spiego poi perché.
No, solo tecnicamente, le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco e la replica dovrebbe durare un minuto e essere concentrata sul tema. Abbiamo...
Hai detto il falso prima?
Ma non ho detto nessuno. A me risulta così. Comunque, dopo finito il consiglio, se non risulta, verificheremo com'è la situazione. Interrogazione seconda. Sulla commissione toponomastica, sempre presentata da Massimiliano Verdini. Fratelli d'Italia, San Daniele Libera. Interrogazione sulla Commissione toponomastica per la lingua friulana, presentata per il Consiglio Comunale il 27 settembre. Vista la mozione accettata da codesta amministrazione il 25 luglio scorso, che prevedeva l'urgente interesse del Comune nel dotarsi di toponomastica e segnali di indicazione in lingua friulana, visto che l'istituzione della specifica e speciale commissione era prevista per settembre, ovvero il corrente mese che volge al termine, vista l'urgenza di attrezzarsi per reperire quanto prima i fondi, visto il lavoro di riordine dell'elenco viario da parte dell'ufficio anagrafe e per evitare che questo ufficio debba lavorare il doppio con la direzione successiva dei toponimi in lingua friulana, il sottoscritto consigliere chiede che il sindaco della giunta comunica al Consiglio e alla cittadinanza quando hanno intenzione di convocare la suddetta commissione. In fede Massimiliano Verdini. In realtà io sto aspettando, come sindaco, che i capigruppo che dovevano trovarsi durante l'estate, ma non mi pare che si siano trovati o che comunque siano arrivati ad una conclusione, per produrre quell'elenco di commissioni da istituire, perché ci si era accordati che andava messa un po' mano al tipo di commissione, al numero di commissioni, e l'elencassero. La commissione sulla lingua friulana, sulla toponomastica lingua friulana, è ovviamente una commissione che al momento non esiste e che deve essere formata. Si può decidere di formarla con consiglieri comunali, come le altre commissioni, quindi con consiglieri comunali, maggioranza e minoranza, esperti, o si può fare solo una commissione, visto che non è prevista da statuto, ma ce la diamo noi, una commissione di soli consiglieri. Insomma, vedete voi, però va istituita, quindi non può essere convocata se non istituita, a meno che non si intenda che tutti quanti, o i capigruppo o tutti i consiglieri comunali, facciano parte di questa commissione. Quindi nel momento in cui capigruppo, insomma, anzi adesso è finito anche settembre, abbiamo finito il periodo estivo, se ci si trova e si mette a punto quelle due cosine, non nel prossimo consiglio comunale che è il 5 ottobre, ma diciamo nell'ultimo consiglio di ottobre, che ce ne sarà un altro presumibilmente verso la fine del mese o ai primi di novembre, le portiamo e così finalmente, avendo anche trasmettiamo anche l'elenco ai borghi, ai comitati di borghi, in maniera che possano integrare le commissioni con i loro rappresentanti, iniziare il lavoro. Quindi diciamo, questa è la risposta e questo è quello che ci aspettiamo, insomma, che venga preparata anche una proposta di come deve essere organizzata questa commissione. Prego Verdini.
Grazie signor sindaco, e approfitto per comunicare che il mio gruppo appoggia in pieno la vostra riorganizzazione delle commissioni. Quindi secondo noi avete riorganizzato bene, avete dato i nomi giusti e avete unito le cose come dovevano essere. Quindi da parte nostra rispondo a Visintin, che ha mandato una mail proprio oggi. Non ho avuto modo, perché chi mi conosce sa che mio figlio ha fatto del mio telefono un frisbee e quindi non riesco più bene a rispondere ai messaggi, però approfitto di questo consiglio per dire sì, bene, complimenti, avete fatto un buon lavoro di riassetto delle varie commissioni. E, sì, da parte nostra non c'è nessun problema a dire che la commissione toponomastica lingua friulana può essere organizzata come prassi essere organizzate qui le commissioni, quindi una parte esperti, una parte politica e una parte poi magari dei borghi. Ecco, sarebbe molto interessante. Grazie.
Grazie. Ovviamente per le commissioni, per la questione di commissioni, fuori interrogazione, ma giusto che per essere chiari, dobbiamo portare una delibera in consiglio, giusto dottoressa, dove le elenchiamo. Quindi elenchiamo le commissioni e sono quelle che poi fanno parte, diventeranno commissioni ufficiali. Quindi in un prossimo consiglio, se avete già l'elenco, questo mi era sfuggito, se poi mi dite che la mail di oggi ho avuto una brutta giornata e quindi non sono informato, ma se c'è un elenco ed è stato condiviso, possiamo anche integrarlo, credo, per il prossimo consiglio comunale, che abbiamo tutto il tempo di preparare una delibera di integrazione, così anticipiamo i tempi, lo facciamo già il 5 di ottobre. Se siete d'accordo, se i capigruppo sono d'accordo e se gli uffici riescono a produrre la delibera, ma credo insomma che sia possibile. Però questo rimando ai prossimi giorni. Prego. Sì, no, sulle interrogazioni no, ma giusto per chiedere questa questione delle mail. Mauro?
Anche un po' le cose che erano un po' le mie
Sì, allora noi potremmo, se siete d'accordo, magari lunedì inserire il punto all'ordine del giorno per il Consiglio di giovedì. Dopodiché, se nei tempi si riuscirà ad avere la quadra e produrre la delibera in tempo utile, quindi a depositarla 2 giorni prima, no dottoressa? Rispetto al Consiglio Comunale, quindi entro il 3, dopo la trattiamo e la portiamo, solo per accorciare i tempi. Altrimenti ritireremo il punto perché la delibera non c'è, non c'è l'accordo, non c'è la chiusura sulla faccenda e lo porteremo nel Consiglio successivo, insomma, ecco. Va bene? Quindi sì, massima disponibilità ad essere proprio efficaci, cioè a centrare l'obiettivo nei tempi più stretti possibili. Ecco. Bene. Sì.
Non ho capito bene, la commissione proposta, approvata all'unanimità come impegno politico, cioè noi la integriamo nel regolamento sulle commissioni consultive? Non ho capito come intendete procedere per formalizzare questa commissione.
Da quello che ho compreso io, quella commissione diventa una commissione come le altre e quindi viene inserita nell'elenco delle commissioni, c'è la commissione che poi... Presumo che fin tanto che non c'è una delibera differente di un prossimo consiglio che le modifica, rimarrà come commissione. Sì, noi dobbiamo venire in consiglio proprio per portare l'elenco delle commissioni e quindi dire quali sono le commissioni. No, dopo quell'elenco, fatto quello step lì consigliare, inviamo ai gruppi consigliari e ai borghi l'elenco delle commissioni con la richiesta di darci i nomi e in modo da costituirle.
Una cosa, mi pare che lo statuto dice però che la commissione speciale la presiede uno di minoranza, mentre le altre non è... Mi pare che lo statuto ricordo così.
Sì. Tratteremo nel momento in cui andiamo a mettere mano al regolamento, vediamo anche queste cose qui. Ultimo punto, una mozione presentata sempre da consigliere Verdini che dice, visto l'utilizzo improprio che una parte della popolazione fa del suddetto parco giochi, verte sul parco giochi per bambini città Alkirch, vista l'affluenza costante di centinaia di persone che durante tutte le ore del giorno vi conducono i propri figli e nipoti anche da fuori comune, vista la sosta costante di persone anziane e combadanti, vista la continua presenza di escrementi di animali dove giocano i bimbi, nonché di vette, sassi e altri oggetti contundenti, visto che molti continuano a introdurvi cani, vista la mancanza di servizi igienici comunali in un'area altamente frequentata, visto l'utilizzo di alcune parti del parco più o meno nascoste a mo' di latrina da parte dei bimbi, visto l'utilizzo improprio di giochi e spazi che una parte di popolazione sopra i 12 anni fa del parco, anche introducendovi bottiglie, latine e quant'altro, pur in pieno giorno lasciando sporco, avendo visto documentato e raccolto i desiderata di molte persone nel corso di quest'anno, come consigliere nel corso degli anni passati come padre e fruttore del parco, credendo il benessere della nostra infanzia e vecchiezza superiore a ogni altro bene, ritenendo urgente un intervento di salvaguardia dei diritti dell'infanzia attraverso la messa in sicurezza del parco, il sottoscritto consigliere chiede che questa amministrazione si impegni a prendere cura giornalmente del parco giochi città di Alkirch, provvedendo a un'ispezione a inizio o fine giornata e al ritiro giornaliero della spazzatura. Installazione di contenitori di raccolta differenziata, stanziamento di fondi necessari alla chiusura del parco con 2 cancelli e alla posa sul muro di mattoni di una rete metallica che impedisca quantomeno scoraggi l'avvento di persone più o meno giovani che la sera gozzovigliano nel parco bevendo e lasciando sporco. Alla posa di almeno un WC chimico nei pressi del parco sul territorio comunale, alla rimozione della sostituzione dei giochi rotti, alla chiusura del parco dopo le 21 e a una sua apertura alle ore 7 anche attraverso l'utilizzo di personale volontario. a un maggior controllo dell'area da parte del Corpo della Polizia Municipale, a una sensibilizzazione con cartelli maggiormente visibili fuori dal parco e a un'apposita educazione delle scuole medie, a un invito pubblico da parte del sindaco e della popolazione per rispetto delle regole del parco che sono elencate al suo ingresso ma che vengono costantemente disattese. Se vuoi aggiungere qualcosa, Verdini?
Allora, queste non sono, non sono esagerazioni. Io poi ho allegato anche delle fotografie, ho assistito personalmente insieme ad altri papà al fatto che un bambino di 8 anni abbia preso la bottiglia da sotto la casetta, quella di legno, tanto per intenderci, l'abbia buttata contro il muro e fatta a pezzi. È stato sgridato dal padre, abbiamo tutti concorso nel raccogliere i vetri, però se fosse stato più scuro, se fosse stato un altro ragazzo, se fosse stato un bambino, non lo so, più grande, come ci saremmo dovuti comportare? Questo è il punto. Il parco molte volte viene usato come discarica. Io non so se vi sono arrivate le fotografie, d'accordo? Ci sono persone che anche davanti a tutti, durante il giorno, portano i cani all'interno. Ora, questo sicuramente il sindaco dirà così, dipende dall'educazione delle persone. Certo, certamente, però purtroppo secondo noi non basta, secondo me non basta. Perché se noi dobbiamo fare un affidamento sulla buona educazione delle persone, non metteremo neanche le multe per eccesso di velocità, eccetera, eccetera. Quindi cosa dobbiamo fare secondo me? Poi quello che chiede la gente, chiudere il parco di notte. Questo è importante, se non altro. Mettere una rete, impedire che i ragazzi più grandi vi entrino. E c'è scritto, sì, vietato ai minori di 12 anni, vietato alle persone non accompagnate da bambini. Questo resta sulla carta. Questo era uno spot elettorale probabilmente di passate amministrazioni. D'accordo? Allora, rendiamo questo parchetto un gioiello, dato che è frequentato da centinaia di persone, attenzione, non decine di persone, centinaia ogni giorno, con tante mamme che a me vengono a chiedere, a me, ma a chiunque, verrebbero a chiedere magari l'installazione di un WC chimico, se è possibile. Ecco, io chiedo questo all'amministrazione, è possibile questa cosa? È così impossibile? Chiudiamo il parchetto, rendiamolo un po' più sicuro, rendiamolo un po' più pulito, io penso che le spese non siano tanto ingenti e sicuramente questa amministrazione avrà un grandissimo merito che sarà sicuramente ricompensato dai cittadini e sarà insomma tenuto in grande considerazione perché avrete fatto qualcosa anche per i più piccoli dei nostri cittadini. Ecco, e poi ecco sì, non dimentichiamoci le persone comunque anziane che sono avventori di questo parco, perché è una delle poche occasioni in cui vecchi e giovani, vecchi e bambini convivono, stanno insieme, si guardano, si parlano, c'è molta socialità in quel parco secondo me, è diventato probabilmente il parco più diffuso, oggi ho contato un centinaio di persone, perché c'era una festa di un bambino e quindi c'erano tantissimi bambini, lì si organizzano tante feste, però è vero anche che la gente, volente o nolente, lascia un po' sporco, no? Questo è il problema. Cosa si fa? Si sensibilizza? Sì, d'accordo, però non possiamo neanche permettere che i ragazzi più grandi utilizzino i giochi e questo non lo fanno durante il giorno, raramente lo fanno durante il giorno, lo fanno durante la sera. Quindi io propongo alle 21, quando tutti i bambini vanno a casa, 20, 21, insomma, vedere così, la chiusura del parco. Questa non è una cosa troppo dispendiosa, credo, per il nostro comune. Credo che mettere delle reti così sia necessario. Le telecamere non bastano, non individuano. Molti di loro sono minorenni impunibili. Cosa si fa? Vabbè, un minorenne col cappuccio è entrato dentro, ma anche senza cappuccio cosa si fa? Lo si immortala e poi cosa si fa? A meno di 14 anni non è punibile, che gli facciamo? Cioè va bene, dobbiamo essere anche realisti, sì, la sensibilizzazione come si è detto altre volte su questo tema, ma purtroppo dove non arriva la sensibilizzazione ci vuole la protezione, secondo me. Quindi io vi invito a votare a favore di questa mozione, perché nulla toglie, anzi arricchisce la sensibilità che questa amministrazione dimostra verso i ragazzi, verso i bambini soprattutto. D'accordo? Io sono fiducioso, resto fiducioso e spero che insomma dentro di voi si smuova qualcosa che faccia capire che anche questo spazio, oltre che la Guarneriana, oltre che la nostra piazza, oltre che i nostri bei borghi, è importante. Grazie.
Allora, prendo la parola io per dire qual è la posizione del sindaco e dell'amministrazione. Intanto apprezzo e quindi apprezziamo la presentazione di questa mozione, perché il tema del parco Alkish è un tema che ci sta a cuore e parlando di questo tema proprio nei scorsi consigli comunali sono stato io che ho accennato ad una situazione ad esempio nel comune di Tavagnacco, dove quando ero bambino piccolino frequentavo un parco che era aperto a tutti quanti e che qualche anno dopo, quando sono più grande, è stato chiuso con cancelli automatici e con delle inferriate alte perché evidentemente c'erano questi tipi di problemi. Lì c'era anche una situazione di condomini un po' particolari con tanta gente, quindi la situazione era quella. Però devo dire, e quindi alcuni punti di questa mozione sono super condivisibili. Altri sono anche molto, però, molto impattanti e non sappiamo neanche quanto impattanti sotto l'aspetto del bilancio comunale. A, per quanto riguarda il tipo di intervento, quindi, e anche sulla scelta, cioè dire la scelta della città è quella di prendere e fare come ha fatto Tavagnacco con quel parco, quello di fronte alla Ipo Alpeadre Bank, ex, e metterci delle inferriate alte e metterci i cancelli. E, quindi se dovessimo votare oggi questa mozione, per quello che contiene dovremmo, credo, come maggioranza, votare contro. Quindi quello che io posso, anche pur essendoci di alcuni punti condivisibili, credo che il percorso su questo tema, che è anche delicato, dovrebbe essere quello di, magari con lei, consigliere Verdini, e con gli altri capigruppo in particolare, di incontrare l'ufficio tecnico in primis, quindi l'ufficio manutentivo, il geometra D'Albello e il perito Butazzoni, fare un po' il punto su queste problematiche, valutare anche dal punto di vista tecnico-burocratico quanto sia possibile o non possibile installare un vice chimico e cosa dopo questo comporta. Cosa vuol dire fare la chiusura, qui dopo si entrerà come tipo di opera pubblica perché chiaramente una recinzione è già un lavoro un po' più importante. Cosa significa chiudere il parco? E come poi possiamo aprirlo e chiuderlo, perché pensare, già non abbiamo personale, pensare di avere qualcuno che lo apre ogni giorno al mattino e lo chiude ogni giorno alla sera diventa qualcosa di complesso. Dire che poi, dire che questo viene affidato ai volontari vuol dire che è qualcosa che oggi c'è e domani forse non c'è e non è garantito, perché il volontario c'è quando può, no? E se invece fosse gestito da, cioè affidato a un'associazione, allora sarebbe anche tutta una serie di aspetti di gestione, manutenzione, eccetera, che si entra in una serie di ragionamenti molto complessi, che io credo, anzi sono sicuro, che in questo momento il sottoscritto e i consiglieri in generale non abbiano la possibilità neanche di esprimersi con un voto. Potrebbero dare un'indicazione generale di alcune cose da fare. Il fatto di dire di ritirare giornalmente la spazzatura, noi con il personale che abbiamo aggiunto, diciamo, all'ordinario dei premi, come si chiama, dei premi, dei progetti obiettivo, perché uno dei nostri operari, al di là dell'orario di lavoro, in orari non ordinari, possa andare a recuperare l'immondizia, a svuotare i cestini, anche nel centro storico durante il fine settimana, perché soprattutto il lunedì, perché capita che con la domenica che c'è pieno di gente e si riempie tutto, oppure la domenica, quando ci sono la bella stagione, mangiano il gelato, la coppetta, eccetera, e vedete che si riempie tutto. Questo è chiaro che è un problema, però è un problema anche di difficile, diciamo, risoluzione se il cittadino e anche il turista non è un pelino più responsabile. Quello che si dice si accumula lì, e dopo è chiaro che chi passa dopo vede lo sporco. Ci sono altri esempi di strutture chiuse, ad esempio la pista di atletica presso le scuole medie, lì è tutto recintato, non è una recinzione di 4 metri, però è tutto recintato, eppure si riscontrano gli stessi problemi, cioè durante extra orario scolastico, non dico di notte, ma la sera, tarda sera, ci sono dei ragazzi che entrano, che consumano alcolici o comunque lattine, che le lasciano lì, che rompono la rete, che creano fastidio. Abbiamo avuto più volte segnalazioni dall'associazione di atletica, dal Libertas, di fotografie di situazioni di come hanno trovato la struttura il giorno dopo. Anche lì l'unica soluzione di una struttura che è già tutto sommato chiusa, al di là di quella di mettere, ma non la rete perché la tagliano, la rompono, bisogna mettere proprio le inferriate, no, alte, è quella di dotarsi di telecamere, di avere un po' di sorveglianza e di illuminazione. Però è un po' limitato, cioè veramente non si riesce più di tanto a gestirla. Quindi la proposta che io faccio al consigliere Veldini è quella di ritirare la mozione, per non votarla, per non bocciarla, insomma, e se siamo d'accordo, assieme ai capigruppo, poi abbiamo un consigliere che ha la delega alle manutenzioni e gli assessori, diciamo, competenti, quindi non so, per quanto riguarda le scuole, il sociale, il sport e il turismo, di provare a vedere proprio con l'ufficio tecnico che cosa possiamo fare, e dopodiché l'amministrazione è disponibile a fare tutto quello che è possibile, insomma, ecco. Però cercando di non metterci in situazioni impossibili, cioè non votare qualche cosa che poi l'ufficio tecnico non può realizzare o che evidentemente va contro anche, insomma, la società. Sul tema di chiudere tutto, lì va fatta anche una valutazione di sensibilità con le persone, con i fruitori, che lei la pensa in una maniera, io posso essere anche d'accordo, ma nel momento in cui noi diciamo che chiudiamo tutto quanto, magari i bambini si sentono ingabbiati, i genitori non vogliono, insomma, è un tema abbastanza sensibile, quindi prenderei un momento di respiro per capire. Poi se l'idea condivisa è quella che dobbiamo fare, metterle in feriate, torno a dire, Tavagnacco l'ha fatto, non è l'ultimo comune, è un comune avanzato, è così da almeno 15 anni e quindi e funziona con questi cancelli automatici, per cui chi è già dentro, quando si chiudono, ha un pulsante a una certa distanza per cui si apre, no, oppure c'è il numero di... ecco, e uno che è fuori, siccome sono molte alte, non riesce più a entrare, quindi cioè, chi è dentro riesce a uscire anche... perché magari si è dimenticato giocando, no. E chi è fuori invece dopo, fino a una certa ora, non entra più. Ecco. È aperta la discussione perché qui i capigruppo possono intervenire. Prego, Verdini.
Allora, senz'altro accolgo quello che dice il signor Sindaco, ma faccio un'altra domanda, le chiedo, magari può rispondermi così a bruciapelo. Se si pensasse solo di chiudere con un cancello, con due cancelli, no? E di mettere un WC chimico, ecco, se noi potessimo iniziare già con questa buona opera, a lei potrebbe andare bene anche, non lo so.
Sì, no. Per quanto riguarda un WC chimico e i due cancelletti, non, per me non è un problema. Bisogna capire, sotto l'aspetto poi dell'installazione del WC chimico e poi della sua gestione, che cosa l'ufficio tecnico ci dice, cioè dove ci si porta. È chiaro che mettendo i due cancelletti, mantenendo la recinzione così bassa, cioè, non so che cosa evitiamo, forse poco e niente. La questione invece degli escrementi, dei cagnolini, si dovrebbe decidere di dire vietato l'ingresso agli animali, però sappiamo che c'è già, ecco. Vabbè, bisogna farlo rispettare un po' di più, allora bisogna mandare giù qualcuno a dare effettivamente multe a chi trova col cane. A dire la verità, se non sbaglio, lì c'è lì vicino, proprio fuori dal parco, c'è il porta sacchetti per raccogliere gli escrementi, quindi cioè, non la nostra amministrazione, ma le amministrazioni hanno cercato di dare una mano per risolvere il problema, però ci si basa sempre sulla necessità che il fruitore, chi ha il cane, chi va lì. Prego.
Continuo dicendo, appunto, il cancello basso impedirebbe insomma l'ingresso anche magari di qualche o una retina ai lati dove invece è aperto per lasciare spazio giustamente agli alberi, o un cancello retato direbbe anche l'ingresso probabilmente, non lo so, anche di gatti o di altre bestie, non lo so, è così? No, vabbè, io dico così per dire, poi chiaramente, vabbè, signori, si deve fare secondo me il possibile per evitare questo. Chiaro che mettere fuori solo divieto di introduzione dei cani non basta,
bisogna rifare, secondo me, ecco, queste scritte e dire anche la multa, l'ammenda che spetta a chi insomma porta i cani a fare i bisogni all'interno, perché veramente dopo le 21 è una giungla. Ecco. Comunque la ringrazio, signor Sindaco, io ritiro la mozione, ringrazio della possibilità che invece lei dà per tornare a discutere insieme anche con gli assessori preposti e insomma anche con gli uffici tecnici, e quindi ecco, io finisco i miei interventi per stasera. Grazie.
La discussione si interrompe perché se la mozione viene ritirata non c'è più interesse ad andare avanti. Dico solo questo per tutti i consiglieri, l'ho detto tante volte, potete liberamente, e vi invito a farlo, andare presso gli uffici, in questo caso l'ufficio manutentivo, e chiedere, avete un'idea, non so, si potrebbe mettere un WC chimico? Perché sono le cose che faccio anch'io, cioè quando ho qualche idea, così come i miei assessori, ci rivolgiamo al responsabile dell'ufficio e dice questa cosa che mi è venuta in testa si può fare? Tante volte ci smontano perché ci sono norme, problemi di varia natura, oppure alcune volte dicono beh sì, perché no, servono x mila euro, va bene, quello è un problema che poi lo risolviamo, voglio dire, se c'è la volontà, se non sono cifre impossibili, lo risolviamo. Quindi questo vale? No, ma è molto apprezzato, e quindi il mio rimando a tutti quanti è quello di liberamente andate, poi se trovate una soluzione con un ufficio, parlatene all'assessore competente, quindi dici guarda, ho visto questa cosa qui con l'ufficio manutentivo, mi ha detto che si può fare, però servirebbero 3.000 euro, 2.000 euro, o servirebbe questo tipo di percorso, e l'assessore dice guarda, quella roba lì non voglio farla perché ti dà le sue motivazioni, poi dice no, va bene, la facciamo, e benissimo, venite coinvolti, cioè è il ruolo propositivo di ciascun consigliere comunale. Se ultima cosa, poi chiudiamo la seduta.
Diagine, attaccato c'è la palestra al TAN, no? Ci sono i bagni, uno fa un bagno esterno e buonanotte. Qual è il problema però? Dopo il bagno chi lo usa? A quale orario? Vanno la sera? Bisogna gestire la cosa. No?
Ogni cosa porta delle conseguenze di un tipo o dell'altro, e quindi vanno valutate. Grazie. Prego, prego Tempini. No, scusa.
Perché per lo stesso posso finire.
Prego Tempini. Grazie consigliere, come vedete sul tema ci sono tante sensibilità e tante opinioni che sono tutte rispettabili, bisognerà ragionare sulla parte pratica, su quello che si può fare e su dove si vuole arrivare, e questo lo faremo, c'è a disponibilità di tutti quanti, in primis del sindaco e degli assessori, e vi dico già anche degli uffici che sono a disposizione di tutti noi. Grazie, la seduta è tolta, buonanotte. Sì, la giunta si ferma che abbiamo giunta.